Signore, ti ringraziamo perché siamo qui nella tua casa e perché abbiamo l'opportunità in questo giorno di lodare il tuo nome, di benedire te con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore Dio, e ti benediciamo e ti chiediamo ancora in quest'oggi di darci la tua parola. Invochiamo il tuo nome, invochiamo il tuo sangue, invochiamo il tuo spirito e ti chiediamo ancora di benedire le anime qui presenti. In questa mattina qui riuniti sentiamo che lo Spirito tuo Santo è già in mezzo a noi e sentiamo come tu stai osservando dal cielo le anime che sono nella sofferenza e nel bisogno per risollevare il loro cuore, perché tu sei il Dio che non sonnecchia e che non dorme. Benedici ogni anima qui presente nel nome del Signore Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vogliamo salutare quanti state preferendo le nostre trasmissioni. Vi invitiamo a prendere la parola di Dio insieme a noi nel libro della Genesi, il capitolo 14, dal verso 9 al verso 19. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Or la valle di Sidim era piena di pozzi di bitume, e i re di Sodoma e di Gomorra si misero in fuga e cascarono dentro quei pozzi, e coloro che scamparono fuggirono verso il monte, e quei re presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra e tutte le loro vittuaglie. Poi se ne andarono, presero ancora Lot, figliol del fratello di Abramo, il quale abitava in Sodoma, e la roba di esso. Poi se ne andarono, ed alcuno che era scampato venne e rapportò la cosa ad Abramo ebreo, il quale dimorava nelle pianure di Mamre Amoreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali erano collegati con Abramo. E Abramo, come ebbe inteso che il suo fratello era menato in prigione, armò 318 dei suoi allievi nati in casa sua e perseguì coloro fino in Dan. Ed egli coi suoi servitori li assalì di notte da diverse bande e li sconfisse e li perseguì fino a Oba, che è nel lato sinistro di Damasco, e ricoverò tutta la roba, riscosse ancora Lot suo fratello e la sua roba ed anche le donne e il popolo. E di poi, come egli se ne ritornava dalla sconfitta di Chedor Lamor, dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle della pianura, che è la valle del re, e Melchisedec, re di Salem, arrecò pane e vino. Or egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo, e lo benedisse dicendo: benedetto sia Abramo, appo l'Iddio Altissimo, possessor del cielo e della terra. Vogliamo dire amen? Il tema è una genealogia eterna, discendenti di Melchisedec Cristo. In quest'oggi ringraziamo il Signore perché abbiamo l'opportunità ancora di essere riuniti e di poter predicare la buona e preziosa parola di Dio. La Scrittura ci mostra quanto importante e cardinale è la figura di Abramo, una figura importantissima nella storia biblica, perché egli è il patriarca non solo di Israele, non solo, cari nella grazia, del popolo eletto di Dio, ma è anche il patriarca della fede. Attraverso la testimonianza che egli ha ricevuto, tutte le nazioni che si sono convertiti nel corso dei secoli al Signore, essi hanno conosciuto la testimonianza di Abramo, del popolo di Israele, e quindi sono venuti alla conoscenza del santo e puro Evangelo. Oggi noi siamo qui riuniti e abbiamo la grande opportunità di poter predicare gli oracoli del Signore e di poter vedere come Abramo fu benedetto in questa battaglia, dove cinque re da un lato e quattro re da un altro lato ebbero una grande battaglia tra di loro, e la sconfitta fu in modo particolare per Sodoma e Gomorra, dove vi era Lot, parente stretto di Abramo. E Lot, insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi armenti, insieme a tutto quello che aveva, fu preso in prigionia. E quando questo giunse alle orecchie di Abramo, Abramo sentì nel suo cuore il grande bisogno di aiutare il suo fratello. E questa è la testimonianza dell'Evangelo, questa è la testimonianza della parola di Dio, di lottare per i fratelli, di combattere per la testimonianza. E Abramo, dice la Scrittura, armò 318 dei suoi allievi nati in casa sua. Quanto è meravigliosa questa espressione! 318 allievi erano cresciuti con lui, erano gli uomini di fiducia, erano cresciuti da ragazzetti, ma Abramo li aveva messi sotto di sé, vicino a sé, e li aveva guidati non solo alla conoscenza delle armi e del combattimento e di tutto quello che necessitava per difendere la tribù, ma anche alla conoscenza dell'Iddio vivente. Ed essi andarono in battaglia con lui, Gloria al Signore. Vi fa pensare ad un altro episodio. A me fa pensare a quando Gedeone con i 300 affrontò quella grande battaglia. Dio si è sempre scelto un numero residuo per fare grandi opere, per fare grandi battaglie. E noi ringraziamo il Signore anche per la sua cernita, perché sappiamo che Dio opera secondo come Lui si compiace. Anche gli apostoli erano 12, poi divennero 70. Gesù poteva avere chissà quanti uomini per compiere le sue opere in modo potente anche nella fase iniziale, ma nel principio se ne lesse 12, poi diventarono 70. Sto parlando dei discepoli, perché poi c'erano turbe che ascoltavano. Poi noi notiamo in Atti degli Apostoli 120 furono radunati, e così Dio si è sempre compiaciuto nel portare la testimonianza. E potremmo parlare di uomini illustri come Filippo, che portò l'Evangelo in una città, si convertì. Potremmo citare altri uomini come Paolo, che incendiarono il mondo attraverso la testimonianza dell'Evangelo. Abramo va in battaglia attraverso questi uomini, e mi sembra di rivedere Mosè quando manda alla battaglia Giosuè e i suoi fedelissimi. Ma noi ringraziamo il Signore per la figura di questi uomini di Dio, che mentre Giosuè era lì sul campo a combattere, noi notiamo che Mosè teneva le mani alzate, e Araone ed Ur, quando videro che le braccia di Mosè si erano stancate, andarono incontro, lo fecero sedere sulla roccia figura di Cristo e alzarono le braccia di Mosè. Araone ed Ur tenevano quelle braccia alzate, mi sembra di vedere il candelabro posto lì per risplendere in mezzo alle tenebre che cercano di offuscare la luce dell'Evangelo. E così il combattimento, come dice Paolo, non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del male. E mentre notiamo nella società che la gente parla che ha problemi di depressione, problemi di malattie, problemi economici, la scrittura ci dice: nel mio nome caccerete i demoni, nel mio nome imporrete le mani agli infermi e questi verranno sanati, invocami nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori. Quindi quella che la medicina chiama depressione, la parola di Dio la chiama potenza malefica. E da quella battaglia Abramo con i suoi fedelissimi uscirono vittoriosi. Quello che Sodoma, Gomorra e gli eserciti ben agguerriti e ben esercitati alla battaglia non riuscirono a fare, quei pochi uomini riuscirono a fare. Perché? Perché la figura di Davide che affronta Golia nel nome del Signore. E noi sappiamo che Dio è colui che non ha mai perso una battaglia. E così, uscendo fuori da quella potente battaglia vittorioso, vediamo spuntare una figura importante che adesso esamineremo. E voglio leggere, alleluia, è Melchisedec, re di Salem, arrecò pane e vino. Or egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo e lo benedisse dicendo: benedetto sia Abramo appa l'Iddio Altissimo, possessor del cielo e della terra. E Abramo diede la decima di tutto quello che aveva. Ora, cari nella grazia, è importante notare come Abramo, sacerdote della tribù di Israele, patriarca della tribù di Israele, uomo eletto di Dio, riconobbe per lo spirito la superiorità di Melchisedec sopra di sé, ed egli diede la decima di quello che possedeva. La rivelazione di Dio gli mostrò che Melchisedec era un uomo particolare, sacerdote dell'Iddio vivente. Ma vogliamo realmente comprendere chi è questo Melchisedec? Leggiamo alcuni versi. Nel Salmo 76, dal verso 1 al verso 2 è scritto: Iddio è conosciuto in Giuda, il suo nome è grande in Israele, e il suo tabernacolo è in Salem, e la sua stanza è in Sion. Il suo tabernacolo è in Salem, ma è lo stesso luogo dal quale veniva Melchisedec. Andiamo più a fondo e andiamo a prendere Ebrei capitolo 7, e dice così dal verso 1: Perché questo Melchisedec era re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, il quale venne incontro ad Abramo che ritornava dalla sconfitta del re e lo benedisse, al quale ancora Abramo diede per parte sua la decima d'ogni cosa. E prima interpretato re di giustizia, e poi ancora egli è nominato re di Salem, cioè re di pace. Quindi è re di giustizia e il re di Salem, re di pace. Quindi oltre a essere sacerdote, questo Melchisedec è anche re. Notate come la parola di Dio ci dà la rivelazione, ma continuiamo a leggere, perché fino a qui abbiamo dinanzi a noi sempre la figura di un uomo terreno, ma vogliamo continuare a leggere ciò che segue nel verso 3. Senza padre, senza madre, senza genealogia, non avendo né principio di giorni né fin di vita, anzi rappresentato simile al figliol di Dio, dimora sacerdote in perpetuo. Ora considerate quanto grande fu costui al quale Abramo il patriarca diede la decima delle spoglie. Melchisedec non ha genitore, non ha principio e neanche fine. È una potente teofania di quel Dio potente che si manifestò. Noi vediamo nel vecchio patto che egli, cari nella grazia, si è manifestato attraverso l'angelo dell'Eterno, egli si è manifestato attraverso la colonna di nuvola, egli si è manifestato attraverso la colonna del fuoco. Noi lo vediamo manifestato in Cristo, e questa sera ci viene presentato questo Melchisedec senza principio, senza fine. E noi in questa mattina vogliamo ringraziare e applaudire colui che è l'Eterno. Alleluia, gloria a Dio. La scrittura ci mostra la grande importanza, la grande rilevanza della figura di Melchisedec, tant'è vero che il Cristo viene secondo l'ordine di Melchisedec. Questa figura enigmatica, questa figura che è coperta da mistero, ma che riesce a trovare rivelazioni in Ebrei capitolo 7 e che riesce a trovare rivelazione nel cuore di Abramo, il quale si sente sottomesso a questa figura. Nel libro dell'Apocalisse il Signore, parlando alla Chiesa, dice: ed io vi ho costituiti re e sacerdoti all'Iddio mio. E sapete di lui cosa è scritto in Apocalisse capitolo 19, ebbene, in lui trovo scritto proprio Giovanni qualcosa di importante: il re del re e il signore dei signori. Quindi Dio ha coronato la Chiesa, già l'ha preparata, riceveremo nel millennio il regno e ci ha costituiti re e sacerdoti all'Iddio vivente. Ma lui è il re del re e il signore dei signori, ma lui è il sommo sacerdote, colui che è entrato in un tempio non fatto di mani d'uomo, ma egli è entrato nei cieli, nel tabernacolo perfetto, ed egli è il mediatore del nuovo patto tra il cielo e la terra. Egli è colui che ha dato se stesso per i nostri peccati. Ed è meraviglioso trovare ciò che ci dice Ebrei capitolo 4 verso 15, ciò che dice per aiutare l'uomo, ciò che dice per aiutare colui che è invaso nel peccato. Ebrei 4:15. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Egli è stato tentato come noi, egli ha conosciuto cosa significa la tentazione, egli si è avvicinato a noi, ed egli ti capisce quando tu sei schiavo della droga, quando tu sei schiavo della delinquenza, quando tu sei schiavo della malattia, dell'infermità, dell'alcol, della droga, e possiamo citare tanti e tanti vizi, maggiori o minori. Ma in lui, chi riguarda lui, ha la vita eterna. Il vecchio sacrificio non poteva, cari nella grazia, dare il sentimento del non peccare più. Il vecchio sacrificio poteva trasmettere all'uomo semplicemente la copertura del peccato momentaneo, ma poi il vizio, le concupiscenze lo riportavano a peccare. ma attraverso Cristo. Egli, l'agnello di Dio, venuto sulla faccia della terra, non è venuto soltanto come agnello espiatorio, ma è venuto anche come agnello che dà il sentimento alla Chiesa per non peccare più. E infatti è scritto che chi è nato da Dio non pecca più, non ama più il peccato. E noi in quest'oggi vogliamo applaudire il Signore per il suo sacrificio supremo. Per questo la testimonianza dell'Evangelo è la storia di vite cambiate, è la storia di vite mutate, è la storia di novità di vita, è la storia di uomini che hanno abbandonato il peccato per camminare col Signore. Melchisedec si incontra con Abramo. Abramo dà la decima, e oggi io non voglio introdurre un messaggio di decima, ma voglio dire che Dio nel nuovo patto ha lasciato la liberalità nell'offerta. Anzi, se dobbiamo citare nel nuovo patto cosa avvenne, avvenne che quella povera donna vedova diede tutto ciò che aveva per la testimonianza dell'Evangelo. Figura di un donatore allegro, un donatore che può donare per l'Evangelo la decima, può donare la ventesima, può donare tutto quello che c'ha, ma in modo liberale e mai obbligato, perché il Signore non guarda al denaro. Il Signore non guarda ai pellegrinaggi umani, ma il Signore guarda al cuore, guarda all'offerta. E l'apostolo Pietro scrive: e voi siete stati costituiti come edificio di Dio. Paolo ci chiama il tempio dello Spirito Santo per offrire sacrifici all'Iddio vivente, sacerdoti di Dio in questa mattina, pietre di Dio, tempio di Dio, offrite sacrifici di lode e di ringraziamento per il Signore Gesù Cristo. L'apostolo San Paolo scrive: io sto per essere offerto come offerta vivente all'Iddio vivente. Si avvicinava al martirio, egli stava per morire. Ora, cari nella grazia, i sacerdoti, ognuno di noi siamo sacerdoti all'Iddio vivente e anche il re. Quali sono i passaggi importanti del sacerdote e del re? Il re deve manifestare la giustizia, il sacerdote la santità, e un regno di giustizia ha perfine la pace, e un regno di santità che viene fuori da un ministerio sacerdotale mi fa pensare a Neemia ed Esdra, il legislatore e colui che riedificò, esprimono la volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà, il Padre nostro, come in cielo così in terra. Quindi re giustizia, sacerdote santità, re pace, sacerdote santità. E noi giungiamo nel nuovo patto quando dice la scrittura: procacciate pace e santificazione, senza della quale nessuno vedrà il Dio. E allora i sacerdoti di Dio, allora le lampade del Signore, cosa devono fare? Devono esprimere la luce giustizia, il calore amore, il profumo testimonianza. E così la luce di Dio, illuminata attraverso lo Spirito parola, trasmette che cosa? Le potenti ed eccezionali manifestazioni dello Spirito di Dio, che egli stesso dice: io sono la luce del mondo. E poi dice ad ogni discepolo: voi siete la luce del mondo. E allora tempio di Dio, allora lampada del Signore, allora altare del Signore, trasmettiamo a chi ci sta vicino il buon profumo della testimonianza dell'Evangelo, il calore dell'amore di Dio e ancora la luce e giustizia divina col quale dobbiamo illuminare questa terra. Vado verso la conclusione. È importante notare che se io voglio soltanto la testimonianza, ma non ho amore e non ho, cari nella grazia, giustizia, sarà una testimonianza che giungerà un profumo soltanto, ma profumo con tenebre non è niente di che. È lo stesso se io dico: il Signore mi insegna l'amore, e poi nella Chiesa c'è l'ingiustizia totale, o si vive nel peccato, non si fa la volontà di Dio. E allora che fa l'amore? Poi porterà avanti che cosa? Il principio ecumenico, tutte le religioni unite, ma ognuno faccia quello che vuole. Ciò è sbagliato, perché la scrittura ci dice chiaramente: chi ha la mia parola e l'osserva, esso è quello che vivrà e avrà la vita eterna. Quindi necessita che noi abbiamo tutte e tre componenti: la giustizia che ci fa richiamare i disordinati, che ci fa richiamare ciò che è sbagliato, l'amore che ci fa fasciare i fratelli con l'amore e aiutarci l'un con l'altro, il profumo prezioso della testimonianza di Dio. E allora Melchisedec benedisse Abramo. Abramo si sottomise a quella benedizione e offerse la decima. Oggi, cari nella grazia, noi abbiamo qualcuno importante in mezzo a noi. Abbiamo il sommo sacerdote, colui che ha messo la sua benedizione sopra la Chiesa, e tu puoi offrire dal tuo cuore sacrifici di lode, di ringraziamenti, offerte di preghiera, perché egli è il sommo sacerdote, colui che ha dato se stesso per noi. Abbiamo la possibilità, come progenie di Cristo, di essere in Lui identificati. Notiamo che questa figura di Melchisedec ci porta molto a Cristo. Egli, dice la scrittura, non ha maternità, non ha principio di giorni né fine di giorni. E voglio brevemente concludere parlando di questo. Il figliolo, venuto quale agnello, è figliolo quanto al corpo, perché quanto al corpo egli è stato concepito in uno spazio temporale principio fine. Ed egli, come dice la scrittura, era nel principio quale Logos parola, ed è stato manifestato quale agnello di Dio sulla faccia della terra per espiare i nostri peccati. In poche parole, come è scritto in Timoteo, grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne, e questo è avvenuto in un tempo ben preciso. Quando il Logos è stato manifestato in prima come parola e poi si è umanizzato in Gesù, ed egli è l'agnello di Dio. E quindi quanto al corpo è figliolo, perché è figliolo? Perché ha un principio e poi è nell'eternità, mai fine. Ma quanto al Cristo, il Cristo rappresenta l'unto ed è lo Spirito di Dio, il medesimo Spirito che era sui profeti, secondo come è scritto in Pietro, che attestava loro di quello che doveva subire l'agnello, è stato riversato totalmente in lui tutta la Deità. E quanto allo Spirito di Cristo, cioè allo Spirito eterno di Dio, cari nella grazia, è eterno, non ha né principio né fine. Il tabernacolo, l'agnello che ha un principio, è stato inondato dello Spirito di Dio, al che egli può dire: chi ha visto me ha visto il Padre mio. Paolo non poteva dire questo, ma Cristo poteva dirlo. Da cotanto tempo io sono con voi. Chi ha visto me ha visto il Padre mio. Io e il Padre mio siamo uno. Perché il tabernacolo era stato totalmente inondato dallo Spirito di Dio. Tant'è vero che Giovanni nel libro dell'Apocalisse dice: ecco, egli viene, non dice loro vengono, perché l'Iddio invisibile si è manifestato attraverso il tabernacolo Cristo, perché lo Spirito di Dio, quale Spirito, è eterno ed invisibile, i cieli dei cieli non possono contenerlo, ma si è apparecchiato un corpo che manifesta la sua immagine, che manifesta Cristo, alleluia, manifestato in un corpo chiamato Gesù. E allora abbiamo Gesù Cristo, parola più spirito, manifestazione dell'Iddio vivente. E il tabernacolo è stato assorbito dallo Spirito di Dio, al che egli, come abbiamo trovato per Melchisedec, è eterno, non avrà mai fine. E noi come Chiesa, essendo lettere viventi procedenti dalla parola e Logos, siamo a sua volta assorbiti dallo Spirito di Dio per diventare un tutt'uno. Infatti dice la scrittura in Corinzi capitolo 6 che una coppia che è congiunta diventa uno stesso corpo. Ma noi che siamo congiunti nello Spirito di Dio, siamo uno spirito con Lui. E il mortale sta per essere assorbito da ciò che è vivente. E noi viventi quindi saremo mutati per diventare la sposa dell'Iddio vivente e per celebrarsi le nozze nei luoghi celesti, sopra le nuvole, col Signore Gesù Cristo, a colui che siede sul trono, al nostro amato Re, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.